Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei trattare con voi questa sera un tema molto delicato che ha avuto eco nelle ultime ore in seguito alla intervista parzialmente rivelata di Papa Francesco alla radiotelevisione svizzera, che appunto ha pubblicato un'anticipazione, una parte di questa intervista che poi è stata ripresa interamente dall'Osservatore Romano, anche per evitare tutte le polemiche che sono state provocate da questa intervista. È sempre bene leggere, partendo dall'originale, leggerla tutta per capire come la forzatura che è stata data alle parole del Papa è impropria se leggiamo l'insieme dell'intervista. Il Papa non è stato accusato o criticato o esaltato anche a secondo dei punti di vista per avere così spinto l'Ucraina alla resa, a prendere atto di essere stata sconfitta, di avere perso la guerra e quindi di andare a una resa. La sala stampa del Vaticano, nella persona di Matteo Bruni, ha spiegato che nell'intervista il Papa usa il termine bandiera bianca perché era stato usato pochi secondi prima dal suo intervistatore, ma non ha mai intendere questo termine che ha usato, riprendendolo dalle parole dell'intervistatore, come un invito all'Ucraina alla resa. Il Papa parla di negoziato, parla di coraggio del negoziato, parla rivolgendosi a entrambe le forze in campo di fare di tutto per raggiungere la meta della pace. Ma questa è un'altra cosa rispetto al modo molto parziale con cui molti, quasi tutti direi, da una parte o dall'altra, hanno letto l'intervista del Papa, stravolgendola e sfruttando anche la difficoltà in un'intervista, oltretutto da parte del Papa che non è italiano, quindi non padroneggia la lingua italiana in maniera totale. Spesso possono sfuggire delle sfumature, anche se naturalmente parla benissimo l'italiano, ma possono sfuggire delle sfumature. Ho visto anche l'intervista in televisione, come appare nella postura, anche nel suo modo di rispondere alla domanda dell'intervistatore, viene a cadere tutto quel pathos, quell'enfasi, quell'emotività che poi viene tradotta dai giornali, a secondo del rispettivo punto di vista, con una passione che poi scompare se si ascoltano le parole del Papa, soprattutto se si vede come il Papa ha parlato di questo tema. Allora, anche per superare, diciamo così, questa difficoltà che è nata, per esempio, tra la Chiesa cattolica, greco-cattolica ucraina, la stessa governo ucraino e la Santa Sede, vi leggerò e commenteremo insieme questa intervista che ha rilasciato il segretario di Stato, il cardinale Parolin, sul Corriere della Sera di oggi, martedì 12 marzo. Perché, riprendendo le parole del Papa e soprattutto le polemiche che hanno suscitato il guazzabuglio che ne è nato, il cardinale Parolin mette un po' le cose a posto, cioè aiuta a capire qual è la posizione della Chiesa, qual è la posizione della Santa Sede di fronte a questo conflitto che insanguina l'Europa ormai da 2 anni. È ovvio. L'articolo, l'intervistatore è Gian Guido Vecchi, Corriere della Sera, 12 marzo. È ovvio che creare le condizioni di un negoziato spetti a entrambe le parti in conflitto, Russia e Ucraina, e che la prima condizione, tra virgolette, sia di mettere fine all'aggressione e a cessare il fuoco debbano essere innanzitutto gli aggressori, cioè Mosca. Il cardinale Pietro Parolin, 69 anni, segretario di Stato Vaticano, è il collaboratore più stretto del Papa e guida la diplomazia della Santa Sede. Chiaro che ne abbia parlato con Francesco dopo le polemiche planetarie seguite all'intervista nella quale il pontefice alla radiotelevisione svizzera, in risposta a una domanda sull'Ucraina e il coraggio della bandiera bianca, aveva detto che bisognava avere quel coraggio nel senso di negoziare. Faccio subito una precisazione, cioè a me pare un po' sconcertante e frutto di posizioni ideologiche assolutamente settarie, inaccettabili, che tutte le volte che si parla di questa guerra si tende a dimenticare chi sono gli aggressori e chi sono gli aggrediti. E si tende a parlare della pace che tutti auspichiamo, a cominciare dal Papa ovviamente, dimenticando che la pace potrebbe raggiungersi immediatamente se gli aggressori si ritirassero da quella parte del territorio ucraino che hanno conquistato con la violenza. È molto semplice, ma è tanto semplice che quando viene esposta questa affermazione, la risposta di coloro che, come dicevo prima, giudicano il conflitto da un punto di vista assolutamente fazioso, ideologico, ma questo è irrealistico. E allora, siccome è irrealistico chiedere all'aggressore di ritirarsi dall'aggressione e dal territorio che ha conquistato con l'aggressione, siccome questo è irrealistico, allora diventa realistico, diventa giusto che l'aggredito smetta di difendersi. E questo veramente è logicamente sconcertante. Poi c'è il punto che sottolinea il Papa, che è un punto da prendere sicuramente in considerazione, ma se l'aggredito si rende conto di non essere più in grado di difendersi, allora è giusto che non venga sparso del sangue inutilmente, perché non c'è più la speranza umana naturalmente di resistere, di vincere, e quindi è giusto andare al negoziato. Però anche qui, intanto io non vedo sul campo, poi cioè, certamente poi non sono un esperto militare, quindi non. Ma non vedo sul campo che l'Ucraina sia stata sconfitta. Certamente attraversa una fase di grande difficoltà, dovuta soprattutto alla mancanza di aiuti militari che non vengono più dati all'Ucraina con la stessa intensità con cui sono stati dati fino ad alcuni mesi fa, ma sul campo, sì, diciamo, l'esercito russo ha conquistato qualche centinaio di metri, ma mi pare che sostanzialmente, anche perché è inverno ed inverno è molto difficile avanzare, là dove c'è la neve, le piogge, il fango, mi sembra che sul campo la situazione sia stazionaria sostanzialmente. Ma a parte questo, che è uno dei principi fondamentali della morale cristiana, che riprendendo il pensiero di San Tommaso dice che è legittimo difendersi, ma è legittimo difendersi quando ci sono delle ragionevoli speranze che la difesa non sia inutile, cioè non sia semplicemente favorire la morte di tanti giovani, se non c'è una concreta possibilità di resistere. Però faccio notare come proprio gli Stati Uniti offrirono al presidente Zelensky di andare in esilio all'inizio dell'invasione russa e a costituire in esilio il proprio governo. Zelensky invece scelse di rimanere a combattere per il suo popolo a suo fianco e fece una scelta che 2 anni dopo è ancora lì. Quindi non mi sembra corrispondente al vero dire che l'Ucraina non abbia la possibilità di resistere. Ha resistito per 2 anni, ha riconquistato, dopo che l'esercito russo stava arrivando a Kiev, alla capitale ucraina, dopo pochissimi giorni dall'ingresso dai confini ucraini, l'esercito ucraino che si è ricostituito, si è, diciamo così, riposizionato, ha poi riconquistato gran parte del territorio che l'Ucraina aveva perduto, che l'esercito russo aveva conquistato nei primi giorni dall'inizio della guerra. Quindi, chiudo questa parentesi che però mi sembra importante perché non viene mai detta o viene detta molto poco, molto raramente, cioè c'è un aggredito e c'è un aggressore, cosa che peraltro invece la Santa Sede ha sempre ricordato. Eminenza, domanda, prima domanda, Eminenza. Pare evidente che il Papa chieda un negoziato e non una resa. E già questo è un passo avanti. Passo avanti nel senso della chiarificazione. Ma perché rivolgersi solo a una delle due parti, l'Ucraina e non la Russia, ed evocare la sconfitta dell'aggredito come motivazione per il negoziato non rischia di essere controproducente? Risposta. Come ricordato dal direttore della sala stampa vaticana, citando le parole del Santo Padre del 25 febbraio scorso, 25 febbraio era il giorno in cui è stata concessa questa intervista, che è stata resa nota in parte dalla radio televisione svizzera soltanto poche ore fa. L'appello del pontefice è che si creino le condizioni, queste sono virgolette, quindi è una citazione, si creino le condizioni per una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura. Chiuse le virgolette. In tal senso, continua il cardinale Parolin, è ovvio che la creazione di tali condizioni non spetta solo a una delle parti, bensì a entrambe. E la prima condizione mi pare sia proprio quella di mettere fine all'aggressione. Cioè, il cardinale Parolin dice la cosa più, di buon senso, più normale, la prima che viene in mente è due persone normali. Se io ti aggredisco entrando in casa tua, per mediare, porre fine al conflitto, alla lotta che ne nasce, la prima cosa che una persona normale direbbe è: vabbè, comincia a uscire dalla casa che ha invaso. Poi ne parliamo. Poi attiviamo una discussione, un dialogo. Ma certamente la prima cosa da fare è togli le mani dal collo della persona che hai aggredito. Perché diversamente è difficile immaginare che questa persona aggredita possa negoziare, possa trattare quando sente il proprio collo afferrato da due mani estranee. E tante volte le cose più semplici, più normali, più realistiche non vengono mai dette, no? Perché poi conoscete tutti, ma è stato provocato, la Russia è stata provocata. La NATO, i confini. Allora, tutto questo è materia di discussione. Si può ricordare, per esempio, che tutti i paesi che confinano con la Russia auspicano la presenza della NATO, che è un sistema di difesa. Attenzione, non è un sistema aggressivo. Il sistema della NATO è un sistema di difesa che si fonda sulla solidarietà fra gli stati che vi fanno parte. Perché? Perché un articolo importantissimo della NATO dice che se uno degli stati membri viene aggredito, tutti gli altri sono tenuti, obbligati a intervenire per difenderlo. Ecco perché tutti gli stati che confinano con la Russia, i paesi baltici, la Polonia, la Romania, ecco, la Moldavia purtroppo non fa parte della NATO, quindi si legge sui giornali che può essere il prossimo obiettivo dell'espansione russa. Ma il principio su cui si fonda la NATO è che è questa solidarietà per cui se uno Stato venisse aggredito, tutti gli altri Stati sarebbero tenuti a intervenire per difenderlo. Ecco perché c'è questa grande attenzione, questo grande desiderio di far parte della NATO, perché significa far parte di un sistema difensivo che obbligherebbe gli altri stati ad aiutarti a difenderti nel caso ci fosse un'invasione. Allora, cosa dice il cardinale Parolin? Non bisogna mai dimenticare il contesto, cioè dove siamo, di che cosa stiamo parlando. E in questo caso la domanda che è stata rivolta al Papa, il quale in risposta ha parlato del negoziato e in particolare del coraggio del negoziato, che non è mai una resa, cioè negoziare non significa arrendersi. Negoziare significa parlare, dialogare nella prospettiva di trovare una soluzione che vada bene a entrambi i contendenti, non è una resa. La Santa Sede persegue questa linea, dice il cardinale Parolin, e continua a chiedere il cessate il fuoco. E a cessare il fuoco, specifica, dovrebbero essere innanzitutto gli aggressori. Cioè, se l'esercito russo smettesse di sparare, allora certamente ci sarebbero le condizioni per avviare un negoziato. Però bisogna che ci sia questo segnale, perché chi spara dall'esterno all'interno, cioè chi spara per attaccare una casa, Non è la stessa cosa di chi spara per difendere la casa che è stata attaccata. E ancora una volta, se questa è una cosa semplice, che però non viene ricordata con la dovuta attenzione, cioè non è oggetto di riflessione adeguata. Quindi, qual è la posizione della Santa Sede? Ecco che torniamo poi anche al tema della mia trasmissione, che è la voce del Magistero. È chiaro che qui stiamo parlando del Papa e del numero due della Santa Sede, il segretario di Stato. E stiamo parlando quindi di due figure che orientano la posizione della Chiesa sul punto specifico di cui ci stiamo occupando. La Santa Sede quindi persegue la linea che chiede il cessate il fuoco e aggiunge il cardinale Parolin, e il cessate il fuoco dovrebbe essere innanzitutto fatto dagli aggressori. E quindi l'apertura di trattative. Il Santo Padre spiega che negoziare non è debolezza ma è forza, certo. Uno che ha il coraggio di dire, beh, benissimo, adesso ci avete aggredito, ci avete offeso, ci avete ucciso, ci avete così, però adesso trattiamo, perché il sangue non va davanti a scorrere inutilmente. Questo è è un atto di forza, è come potremmo dire, ma questa è una mia valutazione, è qualcosa che in qualche modo assomiglia a una parola grossa in questo contesto, una parola bellissima e difficilissima che è il perdono. Non è resa questo, ma è coraggio, dice il cardinale Parolin, e ci dice che dobbiamo avere una maggiore considerazione per la vita umana, per le centinaia di migliaia di vite umane che sono state sacrificate in questa guerra nel cuore dell'Europa. Sono parole che valgono per l'Ucraina come per la Terra Santa e per gli altri conflitti che insanguinano il mondo. Non ultimo, il conflitto scatenato dai ribelli Houthi, che sono armati e istigati dall'Iran, contro il passaggio di navi nel Mar Rosso. Anche questa, che è l'ultima guerra, è l'ultimo pezzetto di quella guerra mondiale di cui parla spesso Papa Francesco, la guerra mondiale a pezzi, e l'ultimo pezzetto è questo qui che si sta verificando con gli attacchi alle navi che passano nel Mar Rosso. Domanda: ci sono ancora possibilità di arrivare a una soluzione diplomatica? Risposta: trattandosi di decisioni che dipendono dalla volontà umana, rimane sempre la possibilità di arrivare a una soluzione diplomatica. La guerra scatenata contro l'Ucraina non è l'effetto di una calamità naturale incontrollabile, ma della sola libertà umana. È la stessa volontà umana che ha causato questa tragedia, ha anche la possibilità e la responsabilità di intraprendere passi per mettervi fine e aprire la strada a una soluzione diplomatica. Ma è più chiaro di così, è difficile. E qui è chiaro che la posizione della Santa Sede emerge con assoluta evidenza. La guerra scatenata contro l'Ucraina non è l'effetto di una calamità naturale incontrollabile, cioè non è un terremoto, per capirci, non è uno tsunami, ma è frutto della sola libertà umana, cioè qualcuno ha liberamente deciso di invadere con il proprio esercito uno stato sovrano. Ecco, questo ricordiamolo sempre perché è il punto di partenza. Se vogliamo capire un problema, dobbiamo andare alla sua origine. E certamente ci sono ragioni, origini anche precedenti, però c'è un gesto nella storia che è un punto d'arrivo, è un punto di partenza che non può mai essere dimenticato. Cioè, io posso essere stato provocato, ma quando decido di sparare a una persona, quello è un gesto discriminante, cioè che discrimina, che divide tra un prima e un dopo. Poi prima posso essere stato provocato tutto quello che volete, ma a un certo punto io compio un gesto che rompe un certo equilibrio. E questo devo continuamente tenerlo presente. Cioè, se voglio ricostruire la pace, l'armonia o comunque la non belligeranza, devo rinunciare a quel gesto. Nel caso di una guerra, perché un conto è un gesto, io sparo una persona e finisce lì. E un conto è io continuo a sparare a un popolo. Ecco perché, dice il cardinale Parolin, la guerra finirebbe se l'aggressore cessasse il fuoco. Tutti dicono, ma vabbè, ma questo è irrealistico, e sarà irrealistico, ma perché la pace possa concretizzarsi, ed è lì che bisogna partire, non dal chiedere all'aggredito di smettere di difendersi, ma chiedere all'aggressore di smettere di aggredire. Quindi è stato un atto libero e la stessa volontà umana che liberamente ha deciso di invadere può e deve intraprendere dei passi per mettere fine a questa aggressione. Domanda: la preoccupazione della Santa Sede è un'escalation? Lei stesso ne parlava dicendo che fa paura l'ipotesi di un coinvolgimento dei paesi occidentali. Risposta: la Santa Sede è preoccupata per il rischio di un allargamento della guerra, e questo è normale. L'innalzamento del livello del conflitto, l'esplodere di nuovi scontri armati, la corsa al riarmo sono segnali drammatici e inquietanti in questo senso. L'allargamento della guerra significa nuove sofferenze, nuovi lutti, nuove vittime, nuove distruzioni, che si aggiungono a quelli che il popolo ucraino, soprattutto bambini, donne, anziani e civili, vive nella propria carne, pagando il prezzo troppo caro di questa guerra ingiusta. È chiaro che nelle guerre chi ci rimette sono anzitutto le popolazioni, i deboli, quelli che non si possono difendere. Purtroppo questa è una caratteristica della guerra moderna, cioè della guerra che diventa di massa con l'istituzione della leva obbligatoria che comincia a partire dall'invasione in Italia di Napoleone Bonaparte e dall'istituzione della leva obbligatoria di massa che porta tutti i giovani a vivere un'esperienza di militare per un certo periodo della loro storia, a partire appunto, dicevo, dall'epoca di Napoleone Bonaparte, quando per rimpolpare il suo esercito che doveva portare la guerra in tutta l'Europa, addirittura tentò di portarla in Egitto, tentò di portarla in Russia, aveva bisogno tanti, tanti, tanti soldati. In ogni stato che invadeva cercava di fare sì che la popolazione, che la gioventù di quello stato venisse, entrasse a far parte del proprio esercito con la leva di massa, cioè con la leva obbligatoria. Fu anche questo uno dei motivi delle resistenze, delle reazioni popolari che ci furono all'epoca di Napoleone, perché Napoleone, oltre che rubare tutto quello che poteva, oltre che occupare diciamo così, oltre che guidare politicamente gli stati che invadeva, chiedeva soldi e soprattutto chiedeva giovani, chiedeva uomini che andassero a combattere con lui nel suo esercito. È chiaro che la guerra, da quando è diventata una guerra di massa, è diventata una guerra che sempre di più coinvolge la popolazione civile, i bambini, gli anziani, insomma le persone innocenti. E questo ha fatto sì che la Chiesa intervenisse sempre con maggiore forza, con maggiore attenzione, con maggiore insistenza per chiedere che qualsiasi guerra fosse scoppiata finisse il più presto possibile. Così è stato soprattutto con la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, la guerra che il Papa definì l'inutile strage, e che fu una guerra terribile perché scatenò popoli contro altri popoli, cristiani contro cristiani, cattolici contro cattolici. Una guerra terribile. E la guerra diventa sarà sempre più terribile, perché sempre più terribili diventeranno gli strumenti per fare la guerra, fino ad arrivare agli anni precedenti la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando con Oppenheimer venne scoperta la bomba atomica, che tragicamente venne usata agli Stati Uniti per porre fine alla guerra che combatteva contro gli Stati Uniti e il Giappone con le bombe lanciate a Nagasaki e a Hiroshima, con la tragedia immane che questo provocò. Ecco, oggi la Russia, che peraltro ha minacciato l'uso delle armi nucleari, possiede migliaia di testate atomiche e anche quelle piccole, quelle che la Russia minaccia di usare, sono comunque decine di volte più forti di quelle usate a Nagasaki e a Hiroshima. Quindi pensate alla tragedia cioè a quante decine di milioni di morti ci sarebbero se venisse buttata una bomba atomica. E però voi sapete che già negli anni Ottanta, lo diceva Giovanni Paolo II, c'era il pericolo di una guerra atomica. Una Russia che allora si chiamava Unione Sovietica, sempre in maggiore difficoltà, avrebbe potuto rispondere alla propria difficoltà con la bomba atomica. Di questo si parla anche a proposito, della guerra russo-ucraina. È un grande pericolo che spiega il perché la Santa Sede sia così attenta al tema della pace, addirittura ad avere istituito con Paolo VI una giornata dedicata alla pace all'inizio, il primo giorno di ogni anno. Però la pace, come è stato detto ripetutamente e come ha ricordato anche qui il cardinale Parolin, riprendendo le parole di Papa Francesco, la pace deve essere giusta e duratura possibilmente, ma giusta soprattutto. Poi la giustizia umana non può mai essere perfetta, sicuramente. Sarebbe auspicabile, consigliabile, di chiudere un occhio spesso al più ragionevole dei due contendenti. Questo spesso chi ha dei figli lo sa perfettamente, spesso bisogna, come dire, essere più teneri, più accondiscendenti con chi capisce di più, con chi è più forte interiormente, meno fazioso, meno aggressivo. Però è chiaro che, cioè, come dire, se vuoi smettere di litigare, comincia a smettere di litigare. Tradotto nel campo militare, questo è un po' molto più difficile. Però ci può stare. Al più ragionevole dei due contendenti puoi dire, insomma, cerca di concedere qualche cosa perché sennò noi rischiamo una tragedia. Però questo non lo si può dire così in assoluto, cioè non si può dire all'aggredito rinuncia, smetti di difenderti. Anche perché questo provocherebbe come dire, una situazione pregressa, per cui poi in tutte le altre situazioni uno dice, vabbè, ma io ho fatto il primo passo, ho conquistato quello che desideravo conquistare, adesso non lo lascio più. E questa purtroppo è stata la tragedia dell'Ottocento e del Novecento. Pensate soltanto ai paesi italiani che non sono più facenti parte dell'Italia, l'Istria, la Dalmazia, Nizza, la Savoia. Voi capite che non è che per questo, allora siccome sono paesi sicuramente italiani, sarebbe normale che mandassimo l'esercito a Nizza piuttosto che a Pola. Ma dice, però ci sono delle ragioni, sì, ci sono delle ragioni, ma ci sono molte più ragioni per dire non facciamo scoppiare una tragedia. Ecco, tutte queste riflessioni veniamo aiutati dalle parole del cardinale Parolin, così come dall'intervista del Papa alla Radio Televisione Svizzera, farci un ragionamento. Ma le parole del Cardinale Parolin mi sembrano anche più scritte. Probabilmente ha avuto maggiore agio di rispondere per iscritto, di pensarci. Sono molto ponderate, parola per parola. Domanda. Francesco ha parlato anche del conflitto israelo-palestinese, evocando la responsabilità dei contendenti. Che cosa hanno in comune le due situazioni? L'altra grande guerra delle tre, la terza che cito questa sera, è la guerra israelo-palestinese. E anche qui è una guerra che comincia nel 1948, quando i primi ebrei sono arrivati e si sono installati dove attualmente c'è lo Stato di Israele. Perché si sono installati lì? Perché è la terra di Gesù, è la terra di Abramo, è la terra di Isacco, è la terra dove il popolo di Israele ha vissuto fino appunto all'incarnazione di nostro Signore che ha, diciamo così, portato Israele a livello mondiale, a livello universale, con la Chiesa cattolica che appunto significa Chiesa universale. Sono tornati lì perché c'era stata la Shoah, cioè l'omicidio, l'assassinio di 6 milioni di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale per opera del regime nazionalsocialista, sono tornati lì perché anche in Russia, anche in altre parti, gli ebrei erano perseguitati o trattati come cittadini di serie B, e lì è cominciato subito il conflitto. È vero che hanno comperato alcune terre dagli arabi, ma gli arabi erano molto pochi nella zona dell'attuale Palestina, ma sostanzialmente è cominciato subito dopo l'indipendenza del 48 il conflitto con i paesi arabi e con questo popolo che è cresciuto moltissimo, il popolo palestinese, che erano poche migliaia nel 48, ma poi sono diventati milioni e milioni, grazie anche a un tasso di una prolificità, un tasso di demografico molto, molto elevato, eccetera. E lì è cominciato questo conflitto che vede il confronto fra due popoli, fra due fedi, fra due religioni, fra due civiltà. Anche qui la Santa Sede chiede la soluzione, ma la soluzione non è facilissima, perché sono due religioni tendenzialmente con elementi forti di fondamentalismo in entrambe, che si scontrano e si scontrano nell'ottica non del perdono di cui parlavo prima, ma nell'ottica del occhio per occhio, dente per dente, quindi con pochi o comunque molti meno margini rispetto ai cristiani di mediazione. Però certamente da sempre, fin dall'inizio, la Santa Sede chiede che cosa? Chiede che i due popoli che ci sono lì possano coesistere. E lo chiede ai popoli e ai loro rispettivi dirigenti. Quindi risposta, le due situazioni, cioè Ucraina, Russia-Ucraina Israele e Palestina, hanno certamente in comune il fatto che si sono pericolosamente allargate oltre ogni limite accettabile, che non si riesce a risolvere, che hanno dei riflessi in diversi paesi, cioè che coinvolgono tanti altri paesi, non soltanto loro due, e che non possono trovare una soluzione senza un negoziato serio. Mi preoccupa l'odio che stanno generando. Quando mai si potranno rimarginare ferite così profonde? Questo mi sembra un punto di fondamentale importanza. Il problema dell'odio. Oggi l'odio è largamente diffuso nella popolazione, anche nelle popolazioni del mondo occidentale, dove c'è benessere, dove c'è maggiore equilibrio, però proprio vediamo come l'odio cresce nelle relazioni. Nell'epoca delle ideologie, cioè nell'Ottocento, nel Novecento, c'era meno, cioè c'era un odio ideologico molto forte che colpiva le minoranze ideologiche che seguivano i partiti di massa o comunque le ideologie di massa. E quindi c'era un odio fra queste diverse minoranze che si combattevano in una sorta di guerra civile. Ma la grande maggioranza della popolazione, cioè la maggioranza della popolazione che non era coinvolta se non con un certo distacco da questa guerra civile, non era mangiata dall'odio, come mi sembra che oggi sia sempre più evidentemente. Pensate all'odio, soprattutto dopo le guerre civili, pensate all'odio della guerra civile italiana. L'odio che vide l'assassinio di sacerdoti, presunti fascisti nell'epoca, soprattutto nel Triangolo della Morte, negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Pensate all'odio provocato dalle stragi naziste o da parte delle forze politiche e militari della Repubblica Sociale Italiana fascista che appoggiava, che era alleata alla Germania nazista, contro quella parte della popolazione che si ribellava contro il loro dominio. E pensate come questo odio sia andato avanti negli anni, nei decenni successivi. Oggi però l'impressione che si ha è che l'odio sia generalizzato, non sia più legato alle ideologie che non ci sono più sostanzialmente, o che comunque non hanno più la rilevanza pubblica che avevano fino a prima del 1989. Pensate a questo odio che c'è proprio fra le relazioni e che è esasperato, diciamo così, da questi conflitti un po' etnici, un po' nazionalistici, un po' ideologici che sono scoppiati in questi ultimi decenni, no? La guerra israelo-palestinese e ancora di più la guerra nel cuore dell'Europa della Russia contro l'Ucraina. E giustamente il cardinale Parolin si chiede, ma questo odio fino a dove arriverà? Pensate per esempio alle guerre civili che ci sono state durante gli anni 90 nella penisola balcanica, nella penisola jugoslava. Le guerre civili, prima serbi contro croati, poi musulmani contro serbi, musulmani contro croati, stiamo parlando della Bosnia-Erzegovina, di Sarajevo. Serbia contro Croazia, eccetera. Poi pensate alla guerra in Kosovo fra serbi e albanesi. E questo odio è rimasto, non si è ancora emarginato, ci vorranno decenni perché possa avvenire una riparazione, un ritorno alla normalità. Pensate in Africa, la guerra in Ruanda, che in 3 mesi scatenò, provocò 800.000 morti. Odio, ma vero e proprio odio fra tribù diverse, fra etnie diverse. Allora, giustamente il cardinale Parolin dice: io sono preoccupato perché vedo questo odio espandersi e forse mi viene da aggiungere, aumentare di intensità, penetrare sempre di più nel corpo sociale. Domanda. Sempre in tema di escalation, il Papa ha parlato più volte del pericolo di un conflitto nucleare. Basta un incidente. E questa è la paura, un incidente come a Sarajevo nel 14. Sarajevo è la capitale dell'attuale Bosnia-Erzegovina, dove nel 1914 venne assassinato da uno studente serbo, anarchico serbo, sicuramente era serbo, alcuni dicono che fosse anche anarchico, che uccise il pretendente al trono dell'impero austro-ungarico di Francesco Giuseppe, Ferdinando. Venne assassinato e da lì partì la guerra, prima guerra mondiale, no? Il primo conflitto fu fra l'Austria, l'impero austriaco e la Serbia e poi tutto il resto si aggregò e fu quella tragedia drammatica che fu appunto la guerra che durò dal 14 al 18. E quindi la domanda è: ma potrebbe succedere un incidente? Anche quello fu un incidente, nel senso che fu un gesto isolato di oggi diremmo di un lupo solitario che aveva dietro una rete, la rete dei serbi contro l'impero, cioè il nazionalismo contro l'impero austriaco, eccetera, tutto quello che volete, però insomma fu un incidente. Allora, la domanda è: ma è possibile che ci possa essere un incidente e questo incidente potrebbe, Dio non voglia, scatenare una guerra nucleare? Risposta. Il rischio di una fatale deriva nucleare non è assente, tanto che le autorità russe recentemente hanno evocato, voi mi direte, ma lo faranno per incutere timore? Beh, io non lo so, cioè solo Dio sa quali siano le intenzioni, ma certamente è da irresponsabili anche solo evocare la guerra nucleare. Perché con certe cose non si scherza. Cioè, la guerra nucleare significa decine di milioni di morti, se non centinaia di milioni di morti. Cioè, la guerra nucleare non è uno scherzo, è una tragedia terribile. E la leggerezza con cui è stata minacciata la guerra nucleare da parte di massime autorità russe è veramente preoccupante. Il rischio c'è, dice il cardinale Parolin. E dice: basta vedere la regolarità con la quale certi rappresentanti governativi ricorrono a tale minaccia. Non posso che sperare che si tratti di una propaganda strategica e non di un avvertimento di un fatto realmente possibile. E qui, anche qui, è una domanda legittima, ma un capo di governo di Stato, insomma, un dirigente che fa un'affermazione, che minaccia l'uso dell'arma nucleare, lo fa per spaventare, per minacciare. Oppure è convinto? È una propaganda strategica, si chiede il cardinale Parolin. Ecco, sono domande. Quanto alla paura di fondo della Santa Sede, credo che essa sia piuttosto quella che i vari attori di questa tragica situazione arrivino a chiudersi ancora di più nei propri interessi, non facendo ciò che possono per arrivare a una pace giusta e stabile. Qui finisce l'intervista del cardinale Parolin, qui mi fermo anch'io per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Ah, buonasera. Senta, io, anche per non tenere
Da
troppo
dove
lungo,
chiama?
sì, io chiamo da un comune vicino a Bologna.
Sì, mi dica.
Allora, dunque, premetto che io sono orfano di guerra, quindi è un argomento che lei ha toccato, che ho sempre seguito, anche sbagliando valutazione, perché sono parecchio anziano e quindi, voglio dire, è un argomento che comunque ho sempre considerato abbastanza fondamentale e no, io condivido molto il tono pacato con il quale lei ha trattato gli argomenti, e, però vorrei fare un'osservazione. Nel caso di Israele, lei ha cominciato un po' la storia. È un po' vecchiotta, ma comunque che è tanto complicata, ma comunque effettivamente è in atto da molto tempo. Ora, nel caso dell'Ucraina, invece, mi sembra che l'argomentazione sia stata molto isolata, nel senso che il tentativo, e su questo penso che lei sia d'accordo, adesso lo sto a documentare, di portare la NATO in Ucraina, e questo è. Tant'è che non sottoscrisse gli accordi di Kiev, che prevedeva di Minsk, mi perdoni, tant'è che, e questo è un punto che è stato probabilmente alla base, secondo me, dell'attacco russo. E il fatto dei timori che lei diceva è proprio questo, che i capi di Stato non valutano solo le cose in base ai fucili, diciamo, cerco di spiegarmi, ma su quelli potenziali che lei ha evocato. E sono stati evocati come rischio ed è questo rischio c'è ed è effettivo. Allora io credo che questa idea di allargare ulteriormente la NATO, che già è avvenuta dopo il crollo della Unione Sovietica, e quindi sia stata è un'ipotesi del tutto demenziale che è stata tentata e adesso poi la si vuole fare. Allora è chiaro che dopo la guerra ci si, diciamo così, è come fra due vicine che si litigano per poco, ma cercano di superare le cose, se vanno proprio a litigare forte poi saltano fuori tutte le cose possibili. Però questo fatto è importante e io vorrei citarle una cosa vera, che lei del resto ha confermato, sia pure indirettamente. Cioè il presidente Nixon fu invitato dai militari a far parte, a fare una prova di guerra, non per fare la guerra, sia ben attento, ma solo perché emotivamente era meglio che fosse, come dire, preparato a un'eventualità che non si voleva, voglio essere chiaro, non è polemica la mia. E quando cominciò a dare gli ordini, e quindi fece una prova, un'esercitazione, diciamo, staccando tutti i collegamenti ovviamente, no? Sul number one in 2 ore e mezza ogni tanto si girava e chiedeva, dato che lui ordinava fittiziamente di lanciare missili anche lui, quanti morti, e lei l'ha detto, e gli dicevano 100 milioni, poi 200 milioni, poi 300 milioni, e lui scese barcollando e per alcuni giorni non andò, diciamo, in ufficio, insomma, più o meno, perché era una cosa che è sconvolgente.
Pronto.
Insomma, che sono quindi in una situazione che io chiamerei inumana di per sé, oggettivamente, e quindi le cose vanno viste non nell'ottica, che pure è importante anche, dei rapporti umani, il carro armato, il missile, l'aereo, ma nell'ottica temuta. Ecco, io vorrei proprio attirare l'attenzione anche sua su questo punto, i timori. Cioè in genere gli stati, anche andando indietro nella storia, negli ultimi secoli poniamo, hanno sempre impostato la loro azione sul timore di cosa faceva o poteva fare quell'altro. E infatti il rischio di guerra, come diceva lei, per caso può avvenire. Lei ha citato Sarajevo. A Sarajevo erano 5 congiurati che si sparpagliarono perché fu scoperto un po' che c'era in giro da una bombetta che non rotolò mai, insomma, ma di fatto che casualmente volle che al pomeriggio l'auto del principe, che lei ha citato, in effetti facendo una manovra nella giusta stretta di Sarajevo, sbagliando strada, si fermò proprio davanti all'unico che aveva un revolver, che era appunto Gavrilo Princip, che era appunto quello che sparò. Questo fatto però, questo richiamare, che lei ha chiamato come una specie di minaccia, secondo me c'è un'evocazione reale, perché purtroppo dico, qualunque fatto anche già al tempo della guerra di Cuba, parte l'accordo, questo rischio si corre.
Sì, è caduta la linea, ma mi pare che la domanda sia abbastanza stata esplicitata. Ecco, io aggiungo solo, cioè no, rispondo, cioè alle tante considerazioni che ha fatto. Certamente il signore di Bologna ha fatto bene a ricordare che noi facciamo fatica a ricordarci delle conseguenze potenziali di una guerra atomica. Forse non ce l'abbiamo presente. Grazie a Dio in Europa è dal 1945 che non c'è una guerra. L'Ucraina per noi non è Europa, è lontana. Mar Rosso pure, Israele la riteniamo, e parte lo è, una guerra locale, comunque regionale, eccetera. Quindi non abbiamo la percezione della guerra come sarebbe giusto che invece avessimo, perché la guerra in Ucraina e la guerra in Europa è molto vicina. Quindi anche psicologicamente, anche culturalmente. Ecco, c'è una cosa che mi permetto di dire rispetto a quello che diceva il signore di Bologna, cioè la NATO. Vede, la NATO, per quel che capisco io, è come dire, l'ancora di salvezza dei paesi che confinano con la Russia. Per loro, questa è l'impressione che mi sono fatto io parlando con alcuni di loro, cioè con alcuni abitanti di queste nazioni, di queste parti, e per loro è un punto di riferimento imprescindibile, perché loro hanno veramente paura fisica dell'invasione. E la NATO è l'unica garanzia che hanno, cioè se venissimo invasi, però saremmo comunque difesi per via di questo trattato, sperando che si attivi, che funzioni, eccetera. Quindi, siccome in Ucraina questo conflitto è il frutto di un conflitto interno all'Ucraina che c'è stato fra chi guardava a Mosca e chi guardava a Occidente, cioè fra forze politiche filo occidentali e forze politiche filo russe, è chiaro che le forze politiche filo occidentali che poi alla fine sono andate al governo, guardassero alla Unione Europea e alla NATO come la garanzia della loro difesa, perché sapevano benissimo qual era lo stato di tensione che c'era all'interno di zone dell'Ucraina orientale, il cosiddetto Donbass, e in generale con la Russia. Per cui io sono d'accordo con lei, dice, beh, ma non, evitiamo provocazioni, l'ha detto anche il Papa, evitiamo di abbaiare ai confini. Però questo noi lo diciamo nel nostro interesse, di non fare scattare una guerra fra la Russia e l'Ucraina. Ma nel loro interesse, cioè la NATO è la garanzia dell'indipendenza, per cui anche biasimare il fatto che ci siano stati uomini politici che abbiano detto ma forse domani sarebbe possibile entrare nella NATO, eccetera. Io sinceramente non mi sento di. Poi è chiaro che prudenzialmente direi, però non è questo il momento, non è questo il tema, non parlate della NATO perché esasperate il conflitto, eccetera. Però non posso non rendermi conto che basta parlare con un polacco, un moldavo, uno che abita da quelle parti, un lituano, per rendersi conto come per loro veramente sia importante far parte della NATO. È finito il mio tempo, quindi dobbiamo chiudere, ma sostanzialmente volevo fare questo ragionamento con voi. Cerchiamo sempre, quando valutiamo queste posizioni, di metterci nei panni, dei protagonisti, e nei panni di coloro che soffrono, patiscono, temono la possibilità di un'invasione, se no non riusciamo a capire il loro ragionamento. Grazie, buonanotte, buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.